Applaudiamo al Signore. Alleluia, alleluia. Roccia della nostra salvezza. Amen, alleluia. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui cantiamo con inni di gioia. Sue sollevette dei monti. Venite, applaudiamo al Signore. Alleluia, alleluia. Roccia della nostra salvezza. Amen, alleluia.
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. L'Eucarestia, come anche indica la parola, è il ringraziamento di Gesù a Dio suo Padre, ed è anche il nostro ringraziamento insieme con Gesù. E giustamente noi dovremmo sempre ringraziare il Signore anzitutto e ringraziarlo per tutti i suoi beni, tutti i suoi benefici. Ma soprattutto dovremmo ringraziarlo, come ci indica l'orazione di questa domenica quinta, che pregheremo, dobbiamo ringraziarlo non tanto soltanto per i suoi doni, ma per Lui. Quello che Dio ci ha dato è se stesso, quando ha mandato il suo Figlio, quando ha inviato, ha infuso in noi il suo stesso Spirito. Ringraziamo perciò il Signore oggi in modo speciale, pensando che Egli ha dato tutto se stesso a noi. E mentre confessiamo le nostre colpe, gli chiediamo la grazia di rispondere di più, di rispondere in modo più degno al suo amore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore e Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
La messa è alla pagina 101 del Libro dei Canti.
Christe,
excelsis et in terra pax hominibus bone voluntati.
Laudabus te.
Benedicimus te.
Adoramus te.
Glorificamus te.
Padre, che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo, guarda con benevolenza i tuoi figli di adozione, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 6, i primi 7 versetti. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate tra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenasse e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e dopo aver pregato imposero loro le mani. e la parola di Dio si diffondeva, e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Parola di Dio.
Grazie a Dio.
Il tuo amore, Signore, sia su di noi. In te speriamo. Il tuo amore, Signore, sia su di noi. In te speriamo.
Esultate, o giusti, nel Signore. Per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa 10 corde, a Lui cantate.
Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo.
Perché retta è la parola del Signore, e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto, dell'amore del Signore è piena la terra.
Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo.
Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame.
Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo.
Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo, capitolo 2, versetti 4-9. Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola. A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Parola di Dio.
Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o
capitolo 14, versetti 1-12. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, voi conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via?» Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. E fin da ora lo conoscete, lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre».
Parola del Signore.
Tre scritture così ricche, io vi chiedo un po' di pazienza, dobbiamo sempre essere brevi, per dire una parola su tutte e tre le scritture, una breve parola su tutte e tre le scritture, e vi chiedo di averle anche davanti per renderci conto. La prima scrittura in questo tempo di Pasqua, come vedete, torna sempre, è presa dagli Atti degli Apostoli, e siamo, come vedete, al capitolo 6 degli Atti. In effetti il libro degli Atti degli Apostoli, scritto da Luca, nella prima parte, cioè i primi 7 capitoli, ci mostrano in modo ammirato la Chiesa di Israele, la Chiesa di Israele. Perché la Chiesa è nata dentro a Israele e rimane dentro. E questo è il significato che Luca vuol dare. Per tutti coloro, siamo anche noi, che abbiamo ricevuto la grazia di aderire al Cristo Gesù. Allora, qui racconto un episodio molto importante anche, è quello che è ritenuto nella tradizione cristiana la istituzione dei diaconi. Non lo sappiamo fino in fondo se è così, è comunque la istituzione dei 7, e cioè questa scrittura, anche questo breve testo, ci mostra alla fine, guardate il versetto 7, cioè alla fine del piccolo brano, la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava. grandemente, e anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Forse molti esegeti o anche noi possiamo sentire che Luca forse esagera, forse non esagera però, perché anche questo non lo sappiamo, perché in questi primi capitoli Luca insiste su questo punto, parla di 3.000, poi di 5.000, poi addirittura di miriadi, che vuol dire decine di migliaia, a Gerusalemme di credenti in Gesù, e qui parla di una moltitudine anche di sacerdoti che aderivano alla fede in Gesù. L'episodio ci mostra come i dodici, che rappresentano il Signore risorto e asceso al cielo, non possono continuare a tenere tutto in mano loro, perché non ci riescono. Cioè la preghiera, la guida della preghiera, pensiamo all'Eucaristia, pensiamo a tutta la preghiera quotidiana, che è il compito fondamentale del popolo di Dio, pensiamo all'insegnamento, servizio della parola, e poi alla carità, al soccorso, perché la comunità deve realizzare veramente, deve cercare di realizzare l'ideale di Israele di sempre, di essere un cuor solo, un'anima sola, e quindi che non ci sia nessuno che trascurato, nessuno bisognoso che non sia soccorso, e in particolare quelli che sono nelle situazioni più deboli, gli orfani, le vedove, eccetera, per loro viene istituito un soccorso stabile, una distribuzione abituale. Questo è ciò che risulta da qui. E allora, siccome gli apostoli non riuscivano a far tutto, c'è una trascuratezza verso quegli ebrei di lingua greca, dal momento che i dodici sono tutti di lingua ebraica, vengono trascurate le vedove, e gli apostoli, come abbiamo ascoltato, risolvono il problema attribuendo questo compito ad altri, in particolare a questi sette, che oltretutto sono tutti di lingua greca, o almeno così sembra, ecco, dai loro nomi. Questo non fa testo fino in fondo, perché molti avevano due nomi, però dal testo sembra di sì, sembra cioè che questi sette, il cui primo è Stefano, così famoso, ecco, che poi muore martire, siano tutti di lingua greca. In questo modo la comunità può continuare a vivere delle sue grandi realtà. E questo è il grande messaggio qui, no? Che vale anche per noi. Come vive la comunità di Gesù? Deve vivere nell'ascolto della parola di Dio, nell'insegnamento, nella spiegazione e nell'ascolto, perché il cibo è ciò che genera la fede. Deve vivere nella preghiera, qui si intende la preghiera comune, poi c'è la preghiera anche personale, ma qui si intende la preghiera comune, e poi nella carità. Deve cercare di essere una vera comunità, di avere davvero in comune i pesi di ciascuno, di camminare davvero insieme. Questo mi sembra qui, insomma, l'incoraggiamento anche per noi, che ci dà il modello della Chiesa di Israele, della comunità di Israele, come ce la presenta Luca. E la seconda lettura è presa, è un testo bellissimo, è presa dalla prima lettera di Pietro, al capitolo secondo. Notiamo una cosa, dunque, anzitutto c'è, in generale, qui c'è un'immagine della comunità, che è quella del Tempio, e questa è un'immagine antica, un'immagine del popolo di Dio, di Israele, Il Tempio è il sacramento della presenza di Dio, ma il Tempio è anche il simbolo della comunità santa, la quale deve diventare la dimora di Dio. Ed è come un edificio che si deve costruire. Come si costruisce il Tempio di pietre, così si deve costruire ciò che il Tempio di Pietro rappresenta, cioè la comunità. Per questo Pietro qui usa una immagine antica nelle scritture, dicendo, vedete al versetto 5, 4 e 5 all'inizio, dal momento che anche che vi siete accostati alla pietra viva che è Gesù, con la fede in Gesù, che è indicato qui come la pietra angolare, la pietra fondamentale, con la fede voi vi siete, avete aderito a questa pietra, dice Pietro, allora, notatelo al versetto 5, quali pietre vive, cioè non pietre di pietra, pietre fatte di uomini, pietre vive, siete costruiti anche voi come edificio spirituale. Ma perché deve dire anche voi? E chi sono gli altri? E beh, gli altri sono quelli che abbiamo visto nella prima lettura, perché qui Pietro, è passato del tempo, scrive a dei non ebrei, a dei gentili che siamo noi, e dice, voi avendo aderito a Gesù con la fede, anche voi fate parte di questa costruzione, siete entrati anche voi in questa costruzione come pietre vive. Venite edificati anche voi in questo edificio spirituale. E lo scopo di tutto, come dice Pietro, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. È quello che noi facciamo nella Messa ed è quello che noi dobbiamo fare nella nostra vita, offrendo la nostra vita insieme a quella di Gesù. Questo è il sacrificio spirituale gradito a Dio. Ecco, poi Pietro rassicura quelli che hanno creduto dicendo che ci sono tanti che non hanno creduto, dei vostri compagni, ma non hanno creduto perché non hanno ubbidito alla parola, all'annuncio. È per questo che hanno inciampato nella pietra. La parola che dice qui Pietro è per rassicurare. Se hanno inciampato è perché non hanno accolto l'annuncio. Erano destinati a questo. Vedete, essi vi inciampano perché non ubbidiscono la parola. A questo erano destinati, non a non ubbidire. Erano destinati a inciampare. Se uno non accoglie la parola, è inevitabilmente destinato a inciampare nella pietra che è il Signore Gesù, che è anche una pietra, può essere la pietra angolare della costruzione, può essere anche la pietra di inciampo, fino a che il Signore Dio non darà anche a quelli che non hanno ubbidito alla parola la grazia di ubbidire alla parola, e allora non inciamperanno più. E poi l'apostolo conclude: voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato. Sono tutti i privilegi di tutte le caratteristiche del popolo di Dio, di Israele. Pietro dice: anche voi potete fregiarvi, essendo, avendo aderito a Gesù, anche per voi vale, valgono anche per voi questi titoli, queste realtà così importanti. Notiamo anche qui, dice sacerdozio regale, poi altre cose, nazione santa. Anche noi siamo sacerdozio regale, perché dobbiamo offrire il sacrificio della nostra vita. È per questo che celebriamo l'Eucarestia, che l'Eucarestia non ha come fine se stessa. L'Eucarestia è destinata, se accolta progressivamente con fede, è destinata a trasformare noi in sacrificio perenne gradito a Dio, come diciamo nella Messa. Ecco, poi il Vangelo. dove c'è l'invito di Gesù, siamo nell'ultima cena, con gli apostoli, con i dodici, alla vigilia della passione, l'invito di Gesù al versetto 1 del capitolo 14, non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Gesù vuol dire, se voi avete fede in Dio, certo che avevano fede in Dio, in che cosa cioè? Nelle promesse di Dio. Dovete aver fede anche in me. Se voi avete fede in Dio, cioè nelle promesse di Dio consegnate nelle scritture, allora dice Gesù dovete avere fede anche in me. È la stessa fede. Perché? Perché io proprio con la mia morte realizzo le promesse di Dio. Perché? Perché la mia morte non è una sconfitta, ma è l'andare presso il Padre a prepararvi un posto. Io con la mia morte e il mio sacrificio realizzo la grande promessa, le grandi promesse di Dio, e vado a prepararvi un posto. È per questo che Gesù insiste qui, in tanti modi e insistentemente, vedete? Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, non è che io vado per me, molte dimore, cioè per tutti. Se non fosse così, dice Gesù, vi avrei forse detto che vado a prepararvi un posto? Quando l'ha detto? Ma può averlo detto prima, ma è tutto il significato della vita di Gesù, ed è scritto nelle scritture, è già scritto nelle scritture, che Dio precedeva il suo popolo nel deserto e gli preparava sempre il posto, ogni tappa, così dice la scrittura. Dio precedeva con la nube il cammino del popolo e sceglieva, gli preparava il posto. Qui Gesù non intende tanto il posto di un cammino provvisorio, ma il posto definitivo, cioè l'esodo vero che giunge al posto definitivo. Io vado a prepararvi un posto e quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. La promessa di Dio si realizza attraverso la promessa di Gesù. Ritornerò nella parusia. E per ciascuno di noi, nel momento in cui ci chiamerà, ritornerò perché dove sono io siate anche voi. E poi li rassicura ancora. E voi anche adesso non dovete avere turbamento, perché voi sapete la via, conoscete la via per arrivarci, sapete già la via. Quando uno sa esattamente la strada, anche se di notte, è tranquillo, non sbaglia. Voi la via la conoscete già. E qui c'è l'obiezione, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? Gesù appunto risponde con quella parola che conosciamo molto bene, la via sono io sono la via, e quindi voi la conoscete, se conoscete me conoscete la via, perché la via sono io, e io sono la via per arrivare al Padre, perché sono la verità, cioè la rivelazione di Dio, perché la verità è la rivelazione, dal momento che Gesù ci mostra il volto di Dio, che è invisibile, allora si dice che è la verità. Questo è il significato della parola verità. La verità è la rivelazione. E Gesù è la vera rivelazione di Dio, come aggiunge ancora, perché è la vita. Potrebbe anche dire perché sono il vivente. Sono la vita, sono il vivente, cioè sono di natura divina. E perciò posso veramente manifestare Dio fino in fondo. E perciò posso essere la via per voi, per giungere a Dio con sicurezza. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Anche questa è una parola di rassicurazione. È una parola di rassicurazione. Gesù dice, nessuno può andare al Padre se non per mezzo di me. E voi mi avete già, ma siete tranquilli, avete già me. E quindi avete la via per andare al Padre. E se avete conosciuto me, conoscete anche il Padre, e fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Su questo poi c'è la discussione con Filippo. Mostraci il Padre e ci basta. Filippo chiede una specie di manifestazione di Dio, Gesù dia un segno del Padre suo, che ce lo mostri, e ci basta per credere a quello che dici. Se tu ci dai un segno, e sentiamo allora la risposta di Gesù, così importante. E qua Gesù si stupisce, o finge di stupirsi, non lo so, a volte si fa anche finta di stupirsi per insistere di più, per dire con più forza, ma come? Ma forse non si stupisce, ma forse fa finta qui, dicendo ma come? Tu è tanto tempo sei con me, e dice mostraci il Padre, ma il Padre è in me, chi vede me vede il Padre, cioè chi vede me vede Dio, perché Dio è in me. E per vedere veramente Dio, che non si può vedere, bisogna guardare a Gesù, a come è fatto Gesù, alla sua vita concreta e soprattutto alla sua morte per amore. Lì si manifesta veramente chi è Dio. Ecco, poi ci fermiamo qui, il Vangelo continua ancora un po' per mostrare che ci sono tante prove perché noi possiamo davvero credere che in Gesù c'è la stessa presenza di Dio. Ci sono i suoi miracoli, le sue opere, che solo Dio può compiere, e poi c'è anche un'altra prova che Gesù aggiunge, e cioè che anche noi possiamo fare cose più grandi dei miracoli fatti da Gesù. Questa è una parola un po' difficile, può sembrare impossibile, dice così, no? Perché io vado al Padre, cioè dal momento che io, con la mia morte, risurrezione e ascensione, acquisterò la piena potenza che mi spetta anche nella mia umanità, quindi una potenza molto più grande di quello che è adesso, voi potrete fare delle opere più grandi di quello che io ho fatto fino adesso. Noi comprendiamo che non può voler dire che noi faremo dei miracoli più grandi di quelli che ha fatto Gesù, al massimo forse come quelli che ha fatto Gesù. Se qualcuno risuscita un morto, non fa un'opera più grande di quello che ha fatto Gesù, al massimo la fa come lui. Non può voler dire i miracoli. L'opera più grande in questo caso, le opere più grandi non sono i miracoli, sono le cose che i miracoli indicano. Quando Gesù ha guarito un cieco, ha fatto un grande miracolo, ma quel miracolo era un segno, dice il Vangelo, di una guarigione della nostra cecità per la fede. Quando Gesù ha risuscitato Lazzaro, ha fatto un enorme miracolo. Ma quel miracolo era un segno che chi crede in Gesù ha la vita eterna, lo dice Gesù stesso. Questa è l'opera più grande che farete, cioè annunciando l'Evangelo, suscitando la fede, voi farete opere più grandi dei miracoli che ho fatto.
Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Rinnoviamo la nostra adesione al Signore Gesù. Accostiamoci a Lui e anzitutto preghiamo nel Suo nome dicendo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa, per tutte le Chiese, in particolare per quante sono minoranze, per quante sono nella persecuzione, nella sofferenza, perché per tutti sia efficace e operante la parola che il Signore ci rivolge oggi. Non si turbi il vostro cuore, credete in Dio e in me, credete. Preghiamo. Chiediamo quindi per noi, per tutti i pastori della Chiesa, l'aumento della fede, la perseveranza e la forza nell'annuncio del Vangelo e del nome di Gesù, perché tutti gli uomini possano conoscere in Gesù l'amore del Padre. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Chiediamo al Cristo risorto il dono della sua pace per ogni uomo, perché il Signore vinca con la potenza della sua mitezza ogni forma di violenza, di ingiustizia e di oppressione. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
In questa Eucaristia presentiamo al Signore ogni uomo che soffre, perché venga su tutti lo spirito di consolazione, di luce, di speranza. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutti noi che viviamo questa Eucaristia, perché possiamo seguire il Signore Gesù, che è la nostra via, che ci dona la luce della verità, che ci rivela il Padre e ci introduce nella vita, al luogo che Lui ci ha preparato. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo dunque poi per i nostri bimbi che si preparano a ricevere la comunione, per tutti quelli che in questo mese, in questo periodo di Pasqua, ricevono dei sacramenti, per tutta la loro vita con il Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ascolto, o Dio, questa intenzione di preghiera e tutte le altre che Tu vedi e conosci nei nostri cuori, ed esaudiscile per Cristo nostro Signore.